Qualche tempo fa ho iniziato uno studio del Vangelo di Matteo. Quello che voglio fare, la mia intenzione è di riprendere i Vangeli uno per uno e cercare delle cose che magari non ho visto prima, cercare degli spunti di approfondimento, cercare dei passi, dei versetti, delle cose che mi aiutano a capire meglio il messaggio del Vangelo, ma anche che mi aiutano a approfondire la mia conoscenza e la mia fede. La settimana scorsa ero arrivato al capitolo 12 di Matteo e sono arrivato al versetto 30. Il titolo del messaggio di quest'oggi viene da questo versetto, il titolo è "Con me o contro di me?". Perché? Leggiamolo insieme. Versetto 30 del capitolo 12 di Matteo. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Allora sono arrivato a questo punto e mi sono trovato colpito dalla forza di questa affermazione di Gesù. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Allora subito ho cercato di capirlo meglio. E in uno dei vari commentari biblici che ho e che utilizzo ho trovato questa spiegazione di questo versetto. È impossibile rimanere neutri in merito a Cristo. Chiunque non stia attivamente seguendo Gesù Cristo ha scelto di respingerlo, di rifiutarlo. Chiunque provi a rimanere neutro nella battaglia fra bene e male sceglie di essere separato da Dio, perché solo Dio è buono. Rifiutare di seguire Cristo significa scegliere Satana. Mi sono detto, l'ho letto questa cosa, l'ho letto subito a Cristino, ho detto, non solo Gesù era chiaro, diretto e forte, anche questo commento è forte. Con me o contro di me? Non ci sono vie di mezzo. Non è possibile non scegliere un campo. Non è possibile rimanere con il piede in due strati, essere né carne né pesce, come diciamo in italiano certe volte. Allora mi sono detto, però perché Gesù ha questa affermazione così forte? Da dove viene? E ho cercato di capire il perché di questa cosa. Non mi è bastata la descrizione, la spiegazione di questo commentario, perché sì, ok, mi spiega un po' meglio, capisco, ma da dove viene questo cuore così forte, questa affermazione così decisa e diretta di Gesù? Allora sono tornato indietro un pochettino in quello che mi sembra sia l'inizio dei fatti, no? L'inizio degli avvenimenti, l'inizio del capitolo 12, e ho scoperto delle cose che sono veramente importanti, interessanti e sfidanti. Capitolo 12, versetto 1. In quel tempo Gesù attraversò di sabato dei campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame, egli insieme a coloro che erano con lui, come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del Tempio. Se sapeste che cosa significa "voglio misericordia e non sacrificio", non avreste condannato gli innocenti, perché il figlio dell'uomo è signore del sabato. Ci fermiamo qui per il momento. Allora, vediamo che questo momento della vita di Gesù comincia con un avvicinarsi alla città di queste persone, e i discepoli hanno fame. I discepoli hanno fame, e allora, passando attraverso i campi di grano, dalle spighe strappano qualche chicco di grano e cominciano a mangiarlo. La legge ebraica permetteva di fare questo, anzi comandava ai proprietari terrieri di non raccogliere tutto quello che c'era nei loro campi, proprio per lasciare la possibilità ai poveri o ai viaggiatori di raccogliere qualcosa e poter mangiare quando non avevano nulla. Quindi si trovano a viaggiare, si trovano ad aver fame, fanno qualcosa che è lecito fare, ma i farisei dicono, poiché era giorno di sabato, che non potevano fare, che andavano contro la legge. Allora Gesù risponde e dice: non conoscete la storia del vostro popolo, non conoscete la storia del vostro grande re che voi ammirate, che voi dite che Davide è l'unico che ha portato Israele alla gloria, eccetera. Non conoscete la storia che quando lui e i suoi uomini ebbero fame, entrarono nel tempio e chiesero del cibo e fu dato il pane di presentazione che soltanto i sacerdoti potevano mangiare. Gesù risponde con un principio che è superiore a quello del rituale religioso. La teoria dice che solo i sacerdoti possono mangiare i pani di presentazione, ma la misericordia dice che quando qualcuno ha fame è lecito dar da mangiare anche il pane di presentazione che è nel tempio. Gesù dice: voi che dite che stiamo trasgredendo una legge, che poi tra l'altro non era neanche vero, voi non ricordate, non capite, non sapete che c'è qualcosa di più grande che è la misericordia, che è l'amore. E Gesù comincia, in questo, come ha fatto in tanti altri episodi, in tanti altri momenti, comincia a spiegare alle persone che lo accusano di quanto si stiano sbagliando e qual è la vera ragione della sua venuta, del suo ministero e del perché succedono certe cose. Tra l'altro, si può fare un piccolo inciso, no? I discepoli di Gesù attraversano dei campi, prendono il grano mentre si avvicinano alla città, sono nei campi, eppure ci sono delle sentinelle, dei farisei che sono lì apposta, mandate di sabato a fare un lavoro che non potevano fare contro la legge, per spiare Gesù e i suoi discepoli, per guardare quello che facevano e poterli accusare. Chi è più colpevole, Gesù e i suoi discepoli o i farisei, se andiamo a ben guardare? Ma non basta. Gesù continua e dice: non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato? Perché? Perché i sacerdoti nel tempio cosa facevano? Dovevano tenere acceso il fuoco, dovevano uccidere gli animali e prepararli per il sacrificio, dovevano preparare l'altare, la legna per il fuoco, dovevano lavorare nel giorno di sabato. I sacrifici erano doppi, quindi facevano doppio lavoro. Eppure, secondo la legge, non sono colpevoli. Gesù dice ai farisei: ma non capite che c'è qualcosa di più grande? Che c'è il servizio del Tempio, l'adorazione di Dio, il culto a Dio, che rende lecito lavorare anche nel giorno di sabato e nel Tempio. Allora, forse voi non avete capito qualcosa. C'è un principio superiore che è quello della conoscenza di Dio, la vera conoscenza di Dio, il cuore di Dio e il principio fondamentale di Dio che è amore, che non avete capito. Allora cominciamo a vedere come un po' le cose crescono, no? Un po', mi sembra quasi di vedere Gesù che comincia sapete quando c'è qualcosa dentro che vi prende, quell'esasperazione, ma come possono non capire, ma ve l'ho detto, ma ve l'ho fatto vedere, cioè, come è possibile questa cosa? Gesù dice, se sapesse che cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti. I farisei erano campioni del mondo a far sentire colpevoli le persone. Erano campioni del mondo a far pesare le cose alle persone. Erano campioni del mondo a dire devi fare così, regole su regole su regole su regole. E dimenticavano l'amore, la compassione. La ragione per la quale Dio addirittura, se vogliamo tornare fino ai 10 comandamenti, Dio aveva dato i 10 comandamenti al suo popolo come maniera di restare vicino a Dio per il bene del suo popolo, perché potesse vivere una vita con dei principi sani, spiritualmente forti, saldari, che li avrebbero accompagnati per tutta la vita. E dice, nel Tempio, i sacerdoti non sono colpevoli perché stanno adorando Dio, stanno preparando quello che deve essere fatto per rendere il culto a Dio, per rendere possibile anche agli altri rendere un culto a Dio. E dice qui c'è più del Tempio. Gesù è il figlio di Dio, ovviamente, e lui lo dice, lo afferma, è un'affermazione potente della sua divinità. Qua dice qui c'è più del Tempio. Eppure il Tempio era il centro della vita del popolo ebraico. A Gerusalemme il Tempio, sapete come Salomone l'aveva costruito, aveva fatto venire i famosi cedri del Libano e poi le sale del Tempio erano ricoperte d'oro. Il tesoro del Tempio era un tesoro favoloso, straordinario. Grandi tesori, argento, oro, gemme, smeraldi, cose preziose erano raccolte nel Tempio perché era un luogo importante, ma non soltanto per il tesoro in un qualche modo imperfetto, umano, voleva rappresentare per il popolo di Israele il valore che il popolo dava a Dio, quanto era importante il Tempio per il popolo di Israele. E il Tempio era il luogo dove risiedeva la presenza di Dio. E quindi per un israelita andare al Tempio era qualcosa di importante. Gli israeliti andavano al Tempio diverse volte alla settimana, non il giovedì sera e la domenica mattina soltanto, andavano diverse volte, andavano tutti i giorni per le preghiere dell'ora terza, dell'ora sesta, andavano con gioia al Tempio, andavano con partecipazione al Tempio, andavano per rendere culto e adorazione a Dio. Era un luogo, il Tempio, non solo un luogo di adorazione, ma era un luogo di servizio e di sacrificio. Era un luogo di servizio e di sacrificio. Gesù dice, qui c'è più del Tempio, perché Gesù è venuto e voleva che le persone capissero quanto era importante Gesù come punto cardine per la storia dell'umanità. Fino a Gesù la legge, da Gesù in avanti la grazia. E non soltanto questo, ma Gesù che non abolisce la legge ma la rende perfetta con la grazia. Allora noi, pur sapendo che il Tempio è la rappresentazione fisica, oggi noi siamo in questo Tempio, in questa bella sala con questi bei candelabri, non veniamo in chiesa, noi veniamo alla presenza di Dio. Veniamo dove c'è Cristo, è un luogo questo di adorazione, un luogo di servizio e di sacrificio, un luogo di amore, un luogo importante per noi. Perché? Perché è il centro della nostra vita spirituale e dove ci riuniamo, il corpo di Cristo, la famiglia spirituale, per rendere adorazione, per rendere il nostro culto a Dio nel nostro cuore, perché è più del Tempio fisico e più del luogo fisico, è il nostro cuore. Allora io mi dico, come possiamo anche solo arrivare in ritardo ad una cosa come questa? Come possiamo stare a casa a volte per pigrizia o dire basta che abbiamo Gesù e Dio nel nostro cuore, oppure stiamo cercando il nostro equilibrio spirituale spirituale. Dove troviamo il nostro equilibrio spirituale se non nel corpo di Cristo, alla presenza di Dio, in quello che va oltre il Tempio? Perché non veniamo in chiesa? Cambiamo marcia, andiamo oltre, andiamo all'incontro di Gesù. Se sapeste che cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, allora ritornando indietro, partire al capitolo 12, ho cominciato a vedere Gesù, no? Gesù passa nei campi, i suoi discepoli prendono da mangiare qualcosa, e Gesù vede i farisei e le sentinelle, le vedete e dice: un'altra volta, cosa devo ancora fare? Cosa posso ancora spiegare? Vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non hai visto fare il giorno di sabato. No? Mi sembra che siano un po' così questi farisei. E Gesù deve spiegare di nuovo. Non hanno capito il messaggio della grazia di Dio. Se sapesse cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, mi ha detto no. Poi se ne andò e giunse nella loro sinagoga, dove c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: è lecito fare guarigioni in giorno di sabato? Ed egli disse loro: chi è colui che tra di voi, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto più di una pecora. E dunque lecito fare del bene in giorno di sabato. Allora disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli la stese e la mano divenne sana come l'altra. Gesù ha appena finito di dire: se sapeste cosa significa misericordia e non sacrificio, il tempo di girare la pagina, se avete la stessa Bibbia che ho io, e di nuovo questi dicono: ma è lecito fare guarigioni, un lavoro in giorno di sabato? Gesù di nuovo risponde in una maniera incredibile. Chi di voi, sapendo chi erano i farisei, sapendo quanto erano ricchi i farisei, il valore che davano alle cose apparenti, chi di voi farisei, se ha una pecora, se ha un qualcosa di valore, se questa pecora ha un problema, cade in una fossa, si fa male, non cerca di salvarla in giorno di sabato? Un uomo vale più di una pecora. Il cuore di un uomo, la vita di un uomo vale più di una pecora, vale più di quella valore, 50 euro, quanto può costare una pecora, non lo so, 15, 30 di più, Andrea che è un po' pastore, sa, nella sua estensa profonda, oltre ad essere pescatore e anche un po' pastore, dice che una pecora, quanto varrà, 200 euro, non lo so, 5 centimetri, va bene. Un uomo vale di più, qui c'è qualcosa in gioco di più di fare una guarigione, è lecito fare del bene. Gesù risponde: è lecito fare del bene, è una questione di cuore, è una questione di amore. Ha appena detto no, di nuovo è lecito per poterlo accusare, ma vediamo il cuore di queste persone e al tempo stesso vediamo il cuore di Gesù che, pur nella sua esasperazione, continua a dare un'opportunità dopo un'opportunità, a spiegare continuamente, dà ai farisei, che sono probabilmente in tutta la storia della Bibbia i più testati, i più cocciuti che troviamo, opportunità dopo opportunità di pentirsi. Allora al versetto 13 disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli la stese e la mano divenne sana come l'aria. Versetto 14. I farisei, che hanno capito tutto, usciti, tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Un complotto per farlo morire. Passano da volerlo accusare a volerlo uccidere, no? Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli nutrirà la canna rotta e non spargerà il lucigno, spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spareranno, spereranno. Allora vediamo, no? Non ci sono parole. Voglio dire, Gesù ha dimostrato di conoscere la storia del suo popolo, ha dimostrato di conoscere la vita di Davide, ha dimostrato di sapere per quale ragione i sacerdoti fanno certe cose nel Tempio il giorno di sabato. Ha spiegato il perché. Ha detto, qui c'è qualcuno che è più grande del Tempio. Si tratta di una questione di cuore, di misericordia, e non di rituali, di tradizioni, di sacrifici. Guarisce un uomo dalla mano paralizzata. Davanti alla saggezza, all'insegnamento, all'amore, alla compassione, alla potenza miracolosa di Gesù, cosa succede? I farisei lo vogliono uccidere. Che cuore duro, che cuore chiuso, che non vuole riconoscere la presenza e la potenza di Dio fattasi uomo nella persona di Gesù. E quale contrasto con le persone normali, le persone che cercano Gesù, che vogliono un'interazione, un contatto, che vogliono sentire la presenza miracolosa di Gesù nella loro vita. I farisei tengono consiglio contro di lui per farlo morire, molti invece seguirono Gesù ed egli li guarì tutti. Egli li guarì tutti, perché malgrado tutto le avversità, malgrado l'animosità, il desiderio di farlo morire, eccetera, che lui sente contro di sé, Gesù non perde il suo animo compassionevole, il suo amore per le persone e continua a dare, a servire, ad amare quelli che lo cercano. Che contrasto di cuore. E dice anche alcune cose interessanti, no? Dice, non divulgatelo, non divulgatelo. Sappiamo che il popolo di Israele e le elite religiose, tutti quanti, volevano che tornasse un re potente, no? Un re come Davide, che potesse far tornare Israele agli splendori di un tempo, a essere un regno forte, un regno militare, un regno indipendente da Roma. Cercavano questo, Gesù invece dice una volta di più, no, non è questo il punto, non è questo il punto, l'unica rivoluzione che ci sarà, sarà una rivoluzione nei vostri cuori, sarà una rivoluzione d'amore, una rivoluzione spirituale di chi è ogni uomo di fronte a Dio, di chi siamo noi oggi davanti a Dio. E dice, non divulgatelo. E questo è il cuore della missione di Gesù, il cuore del ministero di Gesù. Non contenderà, non griderà e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Non si tratta di comizi politici a Pontida o altrove, no? A Palazzo Grazioso. No, non è questo. Per convincere persone, per conquistare i cuori. Non si tratta di politica, di armate, di confini, di storia gloriosa, no, si tratta di amore di Dio che riconosce Gesù per chi è nella nostra vita. Gesù è un Dio d'amore, un Dio compassionevole, non ha bisogno di andare a fare altri proclami, perché il più grande proclama che può fare, no, è di non tritare la canna rotta e non spegnere il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Il più grande proclama di Gesù è quello di dare la sua vita per quelli che lo amano, Gesù è morto sulla croce per noi. Questo è il più grande proclama, questa è la più grande e più bella azione che Gesù ha fatto per conquistare i nostri cuori, perché il regno non fosse un regno politico ma un regno spirituale, un regno nel quale ancora noi oggi viviamo, 2000 anni dopo la venuta di Gesù fisica sulla terra, se abbiamo questo cuore. Versetto 22 spiega tutte queste cose, succedono queste cose. Allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto, ed egli lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva. E tutta la folla stupiva e diceva: non è questo il figlio di Davide? Non è lui il Messia che ci è stato annunciato? Non è questo forse il figlio di Davide che abbiamo atteso così a lungo? Ma i farisei, guarda caso, udendo ciò, costui non schiaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. La folla, quelli che hanno un cuore aperto, sono disposti a vedere Gesù come il figlio di Dio, il Messia che deve venire. I farisei con un cuore chiuso, religioso, pensano che sia il principe dei demoni, figlio di Satana. E lo accusano di questo. Gesù, nuovamente, continuando a leggere il versetto 25, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi lo scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Allora vediamo ora, capiamo un po' meglio, no? Il perché di questa affermazione così forte, così diretta di Gesù. Gesù è stanco di dover battagliare con delle persone che non fanno altro che non solo non credere in lui, ma impedire agli altri di avvicinarsi a lui. È stanco di battagliare con la mancanza di fede, con la mancanza di riconoscimento dello Spirito di Dio all'opera attraverso Gesù in quel momento, in quella città, in quel popolo, in quell'epoca storica. E allora dice: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Con me o contro di me? Ora vediamo noi. Con me o contro di me? Portiamocela a casa quest'oggi, questa domanda, e tutta la settimana. Con me o contro di me? Come viviamo la nostra vita? Con me o contro di me? Quando ci alziamo al mattino, con me o contro di me? Quando andiamo al lavoro, quando il nostro capo ci chiede qualcosa, con me o contro di me? Con nostra moglie, con nostro marito, con me o contro di me? Quando siamo per la strada, quando abbiamo l'opportunità di condividere con un collega in ascensore nel palazzo, al negozio, con me o contro di me? Gesù è chiaro. E forse alcuni di voi che conoscono un po' le scritture dicono: sì, ma in altri momenti Gesù ha detto: non allontanate quelli che non ci stanno seguendo solo perché non ci stanno seguendo. No? In quel caso si può supporre che Gesù stia dicendo il contrario di quello che diceva. Non è vero, perché è una questione di cuore, perché chi pur nell'errore annuncia Cristo, ha un cuore per Cristo e allora può essere con Cristo. Ma chi invece per la durezza del cuore, per tradizione, per regole, per egoismo, per opportunismo, non segue Cristo, non c'è da seguire, non c'è. Non voglio dire non c'è speranza, perché finché c'è vita c'è speranza, ma qual è la differenza? Allora con me o contro di me? Perché chi non raccoglie con me disperde. Io parlo con molti di voi e quello che vedo è un gran potenziale. Vedo dei cuori fantastici, vedo una vita spesso, un po' come diceva Gilda, no, poco fa, alla rincorsa delle cose, sempre di fretta, mille cose da fare, ma mille cose da fare sono mille opportunità per servire Dio. Sono mille opportunità per aprire la bocca per Dio, per lasciare un segno, per lasciare una parola, per testimoniare chi è Gesù nella nostra vita, con me o contro di me. Abbiamo parlato di cambiare marcia, ma non soltanto per la Chiesa, per chi un giorno ha detto Gesù è Signore della mia vita, di ritornare a quel cuore, quell'impegno, quella dedizione, a quel c'è più del Tempio qui, ma anche per chi è qui oggi magari per la prima volta, o per chi si sta avvicinando a Dio attraverso lo studio della Bibbia. Come viviamo la nostra vita, con me o contro di me? Le scritture sono fantastiche. Ho fatto, sicuramente me ne è sfuggita qualcuna, ma ho fatto un po' una raccolta nel tempo di quello che Dio fa per noi, delle sue benedizioni spirituali, dalle lettere del Nuovo Testamento. Dio ci ha fatti rinascere a una speranza viva. Quanti di noi avevano perso speranza? Discepoli o non, quanti di noi avevano perso speranza? Dio ci ha fatti rinascere a una speranza viva. Dio giudica senza favoritismi, vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Dio ha cura di voi, vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, produce in voi il volere e l'agire. Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno. Ci crediamo veramente? Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno. Vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Cristo Gesù. Dio ha voluto far conoscere ai santi la ricchezza della gloria del ministero, ha vivificato voi con Gesù. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. È il salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Dio dà vita a tutte le cose. Ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata. Dio non può mentire. Ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola. Ci ha salvati per la sua misericordia. Dio ha sparso abbondantemente lo Spirito Santo su di noi. Ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale. Dio ci ha eletti prima della creazione del mondo. Ci ha predestinato ad essere adottati. Ci ha concesso la grazia. Dio ha riversato la grazia abbondantemente su di noi. Ha vivificato anche voi, ci ha amati con grande amore, ci ha vivificati con Cristo, ci ha risuscitati con Cristo, ci ha perdonati in Cristo.
Amen.
Che altro possiamo dire? Queste sono solo le benedizioni spirituali dalle quali vediamo come possono derivare grandi benedizioni anche materiali per la nostra vita. Lara ci ha condiviso qualcosa della sua vita. Parlate con Lara, chiedete i dettagli delle benedizioni nella sua vita,
parlate con Kirio, parlate con persone qui presenti, le benedizioni di Dio materiali e spirituali. Ieri Ian mi ha detto, e vi voglio lasciare con questo, mai voglio lasciare questa vita, mai voglio perdere questa cosa che ho con Cristo, perché è troppo grande, è troppo bella. E sai una cosa, Marco? Vedo l'azione di Dio nella mia vita e quello che sento dentro di me e che voglio dare a Dio per ringraziarlo, per gratitudine, per tutto quello che mi ha dato, spiritualmente e materialmente. Dio è grande, Dio è potente, Gesù è amore e misericordia. Abbiamo bisogno di Gesù Cristo nella nostra vita, abbiamo bisogno di far parte della sua famiglia spirituale. Con me o contro di me, le sue benedizioni sono grandi, possiamo cambiare marcia, cominciare a dare a Dio in cambio per gratitudine e per senso di appartenenza al suo corpo una parte di quello che lui ci ha dato e con cui ci ha benedetto.